Iniziamo alle 8.40 questa mattina, è mercoledì 17 ottobre 2018 ed iniziamo subito commentando una serie di notizie che hanno, come dire, una originalità sul versante giudiziario. Mimmo Lucano, l'avete sentito, è stato in qualche modo esiliato, ha lasciato Riace. Il tribunale ha revocato i domiciliari ma ha stabilito il divieto di dimora. Così come a Firenze, l'allarme è stato lanciato qualche giorno fa dai sindacati, i migranti ospiti dei centri di accoglienza non possono uscire la sera. Una disposizione della prefettura obbliga i richiedenti asilo a rientrare nelle strutture alle 20 e a rimanervi fino alle 8 del giorno dopo, così come un'altra circolare indica che ad aprire i pacchi ricevuti dagli ospiti devono esserci accanto i gestori di questi centri di accoglienza per vedere se ricevono beni particolarmente lussuosi. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, che saluto e ringrazio. Presidente, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Con alcune perplessità anche di natura costituzionale, immagino, ma di che stiamo parlando?
Parliamo di ciò di cui tutti possono capire, insomma. Esiste, è vero, una circolare che obbliga il rientro notturno, tuttavia alle 20 insomma, è difficile sostenere che sia notte. Praticamente dietro a questo circolare, a questo provvedimento che si ispira a questo decreto fatto da Minniti, si tratta un po' come se fossero dei bambini questi migranti.
O come se avessero commesso un reato.
Pronto?
O come se avessero commesso un reato, perché di solito le persone che hanno un obbligo.
Cioè, lo spirito dei tempi va in questa direzione, mi pare che è una direzione che si discosta anche da principi costituzionali, da diritti fondamentali. Queste non sono persone che hanno commesso reati. E quindi chiedere il rientro durante la notte perché sono ospiti, chiedere che sia motivato allora si trovassero a star fuori, questo mi pare giusto, ma insomma imporre il rientro alle 8 e poi dare permessi se ci sono iniziative dopo le 8 mi pare che sia anche questo uno scostamento dal trattare queste persone come a mio parere hanno diritto di essere trattate, persone che sono in attesa che nel nostro paese le commissioni esprimano un giudizio e possano ottenere l'asilo oppure possano ottenere altri permessi, altri tipi di permessi di soggiorno. E questo sta scritto anche nei trattati internazionali, insomma, ci sono leggi, ci sono trattati internazionali. Si tratta di piccoli scostamenti, ecco. Ce ne sono molti di scostamenti che vanno nel senso della discriminazione, pensiamo a quello che è accaduto a Lodi. Certo, poi c'è stata a Lodi la generosità di tante persone, ma la generosità delle persone non può diciamo sostituire lo Stato. Okay. Lo Stato ha il dovere di non discriminare bambini che arrivano dall'estero, che sono figli di genitori immigrati, perché questo a mio parere è un errore e lede anche i principi di eguaglianza costituzionale. L'apertura dei pacchi è un altro punto francamente bizzarro, non saprei come definirlo. Qualcuno ha detto leggi santuarie, non è santuario, sono leggi suntuarie. Cioè, si tratta di, in Italia non ci sono leggi di spesa, perché l'obiettivo per cui si devono aprire i pacchi è di verificare se quello che contengono non smentisca la presunta indigenza di queste persone. Ora, mi pare che insomma ci siano violazioni anche del legittimo diritto alla privacy.
Ma comunque non c'è.
E poi qualora si scoprisse che queste, magari facendo qualche lavoretto purtroppo al nero, che non dovrebbero fare, sia ben chiaro. Però è anche vero che nella condizione di richiedenti asilo non possono regolarmente svolgere altre attività e decidessero di comprarsi via internet qualcosa, allora viene fuori il giudizio morale per cui non potrebbero assolutamente, in quanto non sarebbero indigenti e quindi perderebbero il diritto all'assistenza. E quindi ancora una volta si allarga l'esercito degli immigrati irregolari. Noi abbiamo al Ministero, diciamo la verità, un grande generatore automatico di immigrazione irregolare. Ci sono in Italia 500.000 immigrati irregolari, qualcuno dice 600.000, lui aveva promesso che li avrebbe riportati tutti nel paese di origine e poi ha detto, dice, ma no, dice, scherzavo perché no, non è possibile, non ci si fa. E adesso mi risulta come eravamo a poche migliaia che vengono rimpatriati. Aveva detto che su questi temi sarebbe stato duro, avrebbe chiuso le frontiere. Adesso si arrabbia perché i cosiddetti dublinati, quelli che hanno attraversato la frontiera, rientrano, perché gli altri paesi, stando alle regole di Dublino, che lo stesso Salvini non ha voluto cambiare, sia dalla Germania sia dalla Francia si ristoriscono a casa. Tra l'altro sono diverse decine di migliaia, insomma mi sembra che da questo punto di vista forse avrebbe fatto bene Salvini al tavolo delle trattative a discutere come regolarizzare la posizione di queste persone. Insomma, siamo davvero a mantenere una massa di persone irregolari nel paese e persino ad incrementarla. Pensi soltanto al fatto che viene tolto il permesso di soggiorno umanitario, che vuol dire che un 25-30% di richiedenti asilo verrà buttato fuori e sarà di nuovo irregolare. Quindi alimenterà la massa delle che sono irregolari nel nostro paese.
In più
irregolarità
se...
ovviamente crea una zona grigia, crea una zona di non controllo.
Però se posso aggiungere, come dire, una questione è che qui per esempio la vettura dei pacchi non ha alcuna corresponsione normativa, diciamo. Cioè questo sembra, come dire, che agiscano ai limiti della legge per fare delle cose che comunque abbiano un effetto per generare un capro espiatorio in qualche modo.
Insomma, io mi sono limitato a consigliare la prefetta di Firenze, verso cui ho massimo rispetto, a correggere o a togliere queste circolari. Insomma, non credo tutti i cittadini possano capire che le 20 non è un'ora notturna, che queste persone non hanno commesso fino a prova contraria nessun reato, e tutti possono capire che i pacchi sono fatti personali, quindi insomma non si può mettere il naso nei pacchi che vengono ordinati via internet da qualcuno di questi ragazzi. Mi pare, come le dicevo, che siamo dentro un certo spirito dei tempi, che c'è uno scivolamento, uno scostamento continuo dai diritti fondamentali che nella nostra Costituzione sono stati previsti, e lei capisce che si crea una massa di cittadini di serie B, anzi meglio, bisogna dire di paria, una massa industriale anche di riserva che poi serve per lo sfruttamento nelle aziende, che serve in agricoltura, insomma, per carità, ci sono imprenditori onestissimi che trattano rispettando le leggi i propri dipendenti, ma c'è anche un'area diffusa di lavoro nero,
non c'è dubbio,
di sfruttamento, che è emersa persino in Toscana dalle indagini della magistratura. Senza diritti, senza riconoscimenti, ma perché si fa questo? Perché si mantiene questo? Perché serve a Salvini, a mio parere, per continuare a sventolare lo spauracchio dell'immigrazione come l'origine di tutti i mali, come individuare lì il capo espiatorio su cui esercitare, diciamo, la propria propaganda politica per acquisire consensi elettorali. Finché gli funziona, Salvini continuerà a fare così. Se c'è una sinistra timida che non reagisce, che non chiama in piazza le persone, che non si schiera, questo avrà davanti una prateria. Ecco. Anche il compagno Minniti, tra virgolette, insomma, bisogna dirgli, come io già dissi allora, che con i suoi provvedimenti apriva la strada a tutto ciò. E purtroppo, una volta che la strada è stata aperta, è la destra, è l'estrema destra della Lega che ha i cavalli migliori per percorrere le praterie della diseguaglianza, della discriminazione, del mancato riconoscimento dei diritti umani. Noi dobbiamo essere su questo terreno un vero e proprio argine, dare battaglia politica, con rispetto, ma bisogna dare battaglia politica. Io penso che nel mondo cattolico, nella sinistra, tra i giovani in particolare, sono centinaia di migliaia disposti a scendere in piazza sull'idea che gli uomini e le donne sono tutte uguali. È un'idea fondamentale che ha sempre animato la vita delle persone. Fossi nei piedi di Salvini avrei qualche preoccupazione sugli sviluppi politici.
Non c'è dubbio.
Preoccupazione. Alla fine scopriranno il trucco e alla fine queste persone saranno rimosse dai loro incarichi, perché questo è quello che semplicemente si meritano. Non si può continuare a fare politica sulla pelle della povera gente.
Senta.
Questo è da troppi anni che avviene, e con questo governo di estrema destra nazionalpopulista sta avvenendo l'inimmaginabile, cioè si colpiscono appunto anche diritti fondamentali che sono previsti dalla Costituzione. Lei pensi che noi, contro il governo Berlusconi, facemmo una legge in Regione Toscana, e le porto via un minuto di tempo. La costruimmo, mi pare, nel 2008. Sì. La legge diceva: noi vogliamo assistere tutte le persone che sono sul territorio della Toscana. Bisogna garantire l'assistenza sanitaria, almeno l'assistenza sanitaria minima. Senza guardare in faccia da dove vengono, chi sono, prima li assistiamo e poi dopo verificheremo se possono pagare, se hanno un'assicurazione nel paese di origine oppure se non possono. Il governo Berlusconi allora ci fece ricorso su questa legge alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale si espresse a favore della legge toscana, riconoscendo che il diritto all'assistenza sanitaria è un diritto che si garantisce non al cittadino ma addirittura alla persona. Ecco, lei si immagini qual era il clima nel 2008, per cui anche la Corte Costituzionale riconosceva la nostra legge che riconosceva un diritto fondamentale della persona, e qual è il clima velenoso verso gli immigrati, odioso verso gli immigrati che stanno propalando queste persone. Questo è il clima, ma sono convinto non durerà. Presto si svelerà che è tutto una costruzione, un artefatto. Questo non significa non preoccuparsi della sicurezza, questo non significa non preoccuparsi dei quartieri che sono degradati, ma loro dai quartieri, appunto, come denuncia anche il sindaco di Firenze, hanno tolto gli investimenti. E insomma, alla fine bisogna fare però opposizione ferma, dura, democratica, precisa, ma non dare sconti.
Senta, presente, il 27
di recuperare una dimensione ideale.
Certo, il 27 di questo mese, il 27 di ottobre, fra 10 giorni, pomeriggio del 27, a Scandicci, in Piazza della Resistenza, una quantità sempre crescente di sigle molto eterogenee hanno convocato una grande manifestazione per chiedere basta odio e per chiedere rispetto. Speriamo di vedere anche nel 27 di ottobre a Scandicci, presidente.
Magari, ora io non so se altri impegni, ma mi pare un'iniziativa importante. Credo che bisogna anche a sinistra superare le tante divisioni.
Certo.
Ci portiamo addosso tanti rancori, tanti bisticci. Noi abbiamo davanti una destra molto pericolosa. Questa destra va contrastata. Nella storia non si ripete mai, questo lo sanno tutti, però esistono assonanti. Ecco, io vorrei.
Abbiamo perso il presidente.
Individuare le assonanze. Ecco. Si comincia a discriminare. Quando è che si discriminava? La discriminazione più grande che si è avuta in Italia è stata nel 1938. Cominciamo a dire che quelle persone non avevano diritti, quindi fuori dalla scuola. Fuori da dove? Dalla scuola.
Dalla scuola, infatti.
Chi è che alla scuola
si parte sempre da lì.
Non può più mangiare perché non può produrre la documentazione adeguata? Credo che l'Italia abbia grandi anticorpi, ma che la politica deve fare la sua parte. E faccio fare un'ultima battuta: io non so come le persone di sinistra possano riconoscersi nel Movimento 5 Stelle, il quale non batte un colpo. Si ricorda, tutto iniziò quando Di Maio disse che le ONG che avevano le navi nel Mediterraneo erano i taxi del mare. Lì c'è stata la svolta, e da allora, a me pare, il Movimento 5 Stelle e Lega stanno insieme al potere, stanno insieme per interessi, stanno insieme per i valori, altrimenti qualcuno si dovrebbe far sentire. Non basta certo la voce isolata di Fico, tutti capiscono quale potrebbe essere la battuta che
sì,
fa rima con foglia, appunto.
Certo.
Meglio, i toscani hanno capito a cosa mi riferisco, quindi. E non basta certo Fico, insomma. Noi bisogna anche dire a 5 Stelle: ma voi da che parte state rispetto a questo? Gli elettori dei 5 Stelle non si sentono in qualche modo proni, non subiscono, non sentono di subire un'egemonia anche culturale quegli elettori che hanno votato i 5 Stelle per un progetto di cambiamento. Ora, è chiaro, la sinistra il suo progetto di cambiamento nuovo deve metterlo in campo, deve costruirlo, ma intanto ritroviamoci in piazza, intanto schieriamoci tutti e facciamo sentire come possiamo la nostra voce, perché si toccano valori fondamentali, si comincia con i neri, poi dai neri si passa ad altri ancora e poi ad altri ancora. L'attacco sui diritti, guardi, è generale. Pensa a cosa accade sull'aborto. Pensa a cosa accade sull'aborto.
Sì, sì, chiaro.
Abbiamo il ministro che vuol difendere la famiglia tradizionale. I diritti non sono mai dati e conquistati una volta per tutti. E se si comincia a demolire l'edificio dei diritti, si comincia da una parte.
Non ce n'è
poi
per nessuno.
Piano
così.
Piano si prosegue.
Presidente Rossi, grazie per essere stato con noi
grazie
stamattina.
Grazie a voi per la pazienza. Grazie
al presidente Enrico Rossi, che ci ha dato anche modo di ricordare la manifestazione Il colore del rispetto il 27 di ottobre, fra 10 giorni, in Piazza della Resistenza Scandicci dalle ore 15. C'è già naturalmente una pagina Facebook che si chiama Il colore del rispetto, dove via via avete tutti gli aggiornamenti e tutte le novità su questa vicenda, come dire.